In questa pagina di Vangelo noi abbiamo tante domande. Domande innanzitutto che fa Giovanni, domande che poi Gesù fa alla folla in riferimento a Giovanni. Vediamo innanzitutto la domanda che Giovanni, il Battista, attraverso i suoi discepoli, fa portare, fa giungere a Gesù. Innanzitutto, dov'era Giovanni in questo Vangelo? Dove stava? Era in prigione, era in carcere. Perché era in carcere? Cosa ha combinato? Cosa ha combinato Giovanni per essere in carcere? Uno va in prigione così a caso? No. Perché si va in prigione? Perché si fa qualcosa di grosso, di particolare. E perché Giovanni era in carcere? L'ha mandato Erode. Perché? Perché Giovanni non stava zitto. Ma non stava zitto nel senso che anche al potente di turno che era il re Erode, lui gliele cantava in faccia e gli diceva: guarda che tu non stai agendo bene. E allora questa cosa, sai, non faceva molto comodo a Erode. E allora via, in carcere, in prigione. Ed è nel momento in cui Giovanni è in carcere che sembra la sua vita, le sue idee, le sue certezze vadano un po' in frantumi. Potremmo dire, Giovanni vive un momento di crisi. È il più grande anche nel Vangelo di oggi, proprio alla fine Gesù dice: tra i nati di donna non è nato uno più grande di Giovanni Battista. Cioè sta dicendo, il più grande di tutti nati nel mondo è Giovanni. Ma va in crisi. Il più grande va in crisi. E cosa chiede a Gesù? Qual è la domanda che porta a Gesù? Se è lui Gesù, cioè se è lui Gesù, cosa vuol dire? Se Gesù è proprio il Messia. È proprio il Messia. Perché? Perché Giovanni per un po' di tempo ha annunciato dicendo: guardate che il Messia è arrivato, bisogna preparare la strada, bisogna aprire il cuore. Ecco il suo battesimo, che era un battesimo di penitenza per cambiare vita, eccetera. Ma lui va in crisi perché aveva annunciato un Messia che era più nella logica della mietitura. Lui aveva usato espressioni forti del tipo: la scure è alla radice degli alberi. E se vedi la scure lì vicino all'albero, cosa vuol dire? Che quell'albero va tagliato. Quindi aveva annunciato l'arrivo del Messia un po' come un castigamatti, nel dire: adesso fa lui pulizia, adesso vi sistema tutti lui, la scura è pronta, è la mietitura, c'è il raccolto. Da quello che viene a sapere, nelle parole, nello stile di Gesù, più che di mietitura, capisce che Gesù parla di seminagione. Capite che siamo proprio agli antipodi, cioè siamo in due realtà proprio contrapposte. Un conto è il raccolto, un conto è la semina. Gesù parla di semina. Gesù dice addirittura: io non sono venuto per spegnere quella candela che è lì un po' smorta, ma per dargli fiato, per dargli vigore, perché risplenda di più. Giovanni l'avrebbe spento, appunto. Gesù dice: no, bisogna dargli vigore, ecco la semina, bisogna dare possibilità, bisogna annunciare continuamente, bisogna. E allora Giovanni va in crisi. Sei tu colui che deve venire? Cioè, sei tu il Messia? Perché se non sei tu, io ho sbagliato tutto. Pensate, Giovanni, che aveva delle idee ben chiare, chiare e distinte, direbbe qualche filosofo, Giovanni, che sapeva il fatto suo, che le cantava in faccia ai potenti, a un certo punto si interroga. Ma forse qui sta proprio la sua grandezza. La persona grande non è quella che dice: ho sempre ragione io, quello che faccio io va sempre tutto bene, sbagliano sempre gli altri. L'uomo forte non è quello che è tutto ad un pezzo e dice: io sempre sicuro. Ma è colui che sa interrogarsi e dire: non starò forse sbagliando? Non avrò forse visto male? La persona forte, la persona saggia, la persona grande è quella che sa interrogarsi. Guardate che noi anche negli assetti, in Europa e non solo, siamo alla ricerca di uomini forti, ma è forte quello che dice: io ho sempre ragione, che non si interroga mai. No, anche voi ragazzi, i genitori veri sono quelli che anche sanno chiedere scusa ai propri figli. Certo, anche i figli che chiedono scusa ai genitori, perché qualcuno fa il reuccio in casa, però che una mamma e un papà dicono scusa, ho sbagliato. Ieri c'è stato il funerale, quest'anno è l'anno della morte dei miei parroci. È morto il mio parroco, il primo parroco avuto da curato Aleffi, Don Giuseppe, poi improvvisamente Don Gino, che avevo avuto a Seriato alcuni anni, e Don Tommaso, ieri il funerale a Brembo di Dalmi, dove c'è il museo dei presepi, eccetera, che avevo avuto come diacono nel 90-91, secoli scorsi. E mi ha fatto impressione che nel testamento letto alla fine, Don Tommaso ricordava che ad un certo punto il vescovo d'allora, che era Clemente Gatti, qualcuno se lo ricorderà, a me aveva fatto la crisma ad esempio, Clemente Gatti a un certo punto chiese scusa a questo sacerdote dicendo mi aveva riferito alcune cose ma ho sbagliato, ti chiedo scusa. Ecco, il Gatti era un vescovo che le cantava a tutti, che era forte, che era, eppure sapeva chiedere scusa. Mi è venuto in mente collegando proprio al Vangelo, ma scusate la parentesi, per dire la persona forte, vera, Giovanni è grande perché si interroga, ma non solo, perché qual è la seconda parte della domanda? Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? Guardate anche qui ancora la grandezza, non solo dice posso aver sbagliato, ma lui dice anche se mi fossi sbagliato io continuerò a cercare. Altro che grande. Cioè colui che dice basta, io ho tentato, non ce l'ho fatta, mi lascio andare. Io ho amato, la storia è finita male, basta, non chiedermi più di amare. Io ho pregato, non ho ottenuto, basta, io non prego più. Io mi sono rivolto a Dio, mi pare distante, lontano, basta, per me è finita. Ho fatto la cresima, appunto, finito tutto. Noi facciamo così, Noi ci arrendiamo molto prima, noi ci arrendiamo quasi subito. Giovanni dice, o dobbiamo attenderne un altro. Io so che ho messo tanta energia in questa cosa, so che ci ho messo sulla vita, so che sono in carcere per la verità, eppure io continuerò a cercare. Grande, grande. O dobbiamo attenderne un altro. Non spegniamo mai l'attesa, non spegniamo mai la speranza, non spegniamo mai la ricerca. Ecco l'itinerario che noi stiamo facendo in questo avvento, seguendo proprio i cercatori per eccellenza che sono i magi. Oggi abbiamo affidato la statua di un secondo magio che porta il dono della mirra. Questo magio che con la tradizione li chiamiamo, con che nome? Baldassarre. Lo chiamiamo così, poi le tradizioni cambiano, però noi l'abbiamo chiamato così. Porta la mirra e non a caso l'abbiamo abbinato questa domenica, perché poi nelle tante domande che Gesù fa, ecco le altre domande, che cosa si deve vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Un uomo vestito con abiti di lusso? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta, più che un profeta. E nei segni che manda a dire a Giovanni c'è proprio la risurrezione dei morti. I ciechi recuperano la vista, i sordi odono, i zoppi camminano, i morti risorgono. La mirra, noi sappiamo, è il dono che viene portato, ma in modo simbolico è perché quei magi riconoscono in Gesù l'immortale, colui che poi risorgerà. La mirra veniva utilizzata per imbalsamare i cadaveri nell'antichità, cioè per portare avanti qui sulla terra il loro corpo, in un certo modo la loro vita. Ma appunto la mirra diventa un segno, un simbolo per dire questo Dio è, questo Signore, questo Gesù è Re, è Dio ed è immortale, è eterno, è colui che risorgerà. Allora, seguendo Giovanni Battista, noi diciamo il nostro grazie al Signore, perché Lui che è il più grande tra i nati di donna ci insegna l'arte di chiedere, di domandare, di cercare ancora, di non adeguarsi, di non dire basta, io quello che devo fare l'ho fatto. No, ma io riprendo il cammino. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? ho amato abbastanza, ho pregato abbastanza, ho avuto fede abbastanza, mi sono aperto al Signore abbastanza, oppure devo cercare ancora? La risposta la sappiamo. Tutti noi dobbiamo cercare ancora. Per Giovanni la risposta era chiara, certo che è lui il Messia, però tu Giovanni devi cambiare prospettiva, guardare il Messia come colui che annuncia la grande seminagione, non è Castigamati, è colui che tiene accesa la speranza, è colui che semina continuamente semi buoni perché un po' alla volta possano portare frutto. Gesù è l'eterno paziente. La seconda lettura lo diceva, guardate l'agricoltore, il contadino mette i semi nella terra e poi attende. La pazienza, quanta attesa nelle nostre case, nelle nostre comunità, nel mondo, quanta attesa, quanta pazienza, eppure è ciò che ci serve per coltivare la speranza. Lo diciamo tutti, grazie Signore, perché sei l'eterno paziente. Hai tanta pazienza con me, hai tanta pazienza con noi.